La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Un saluto a tutti da Stefano Galli, torna la Rosa dei Venti e questa settimana la Rosa dei Venti non si occuperà della formazione del nuovo governo, ma si occuperà invece di una vicenda che ha visto protagonisti i ragazzi di una scuola media superiore a Lucca che hanno umiliato in classe e non contenti di averlo fatto in classe anche sul web un loro insegnante. E noi abbiamo chiesto ai nostri opinionisti: è accettabile secondo voi che un insegnante lasci correre situazioni come quelle viste nel video, dal momento che si precisa che fino dall'inizio dell'anno scolastico questo era l'atteggiamento nei confronti del professore? Una volta che la vicenda finisce sul web si aprono nuovi scenari, nessuno può più far finta di niente, come se nulla fosse accaduto. Cosa emerge secondo voi dalla vicenda? La smania di protagonismo degli studenti che hanno sentito la necessità di rendere pubbliche le loro umiliazioni nei confronti di un insegnante, oppure l'impotenza dell'istituto scuola nel voler o meno fronteggiare queste situazioni, in quanto fino alla programmazione del video nessuno sapeva nulla? Questo lo abbiamo chiesto ai nostri opinionisti, sentiamo cosa ci ha risposto per primo Eugenio Giani.
La vicenda di Lucca riempie di costernazione tutti i toscani, che significa indicare nel nostro sistema scolastico dei vizi, dei comportamenti che, come se si fosse stappato la bottiglia, vediamo emergere anche in altre realtà, e quindi lasciano pensare che sotto la cenere in realtà ci sia un fuoco che in termini di bullismo e di comportamenti, come abbiamo tristemente avuto visione nei social, siano comuni anche altri istituti scolastici. Nel caso specifico comunque quello che conta ora è come reagire, come riuscire a offrire un segno. Il segno non può che essere l'assoluta solidarietà all'insegnante e comportamenti rigorosi nei confronti dei ragazzi che ne sono stati responsabili. C'è chi cerca di togliere la responsabilità ai ragazzi e dire che fondamentalmente c'è un corpo insegnante lassista e che se non venivano fuori questi video, che sono stati il frutto chiaramente di un'ostentazione di ragazzi incoscienti, non sarebbe mai emerso. Ma io ritengo che in realtà, per il clima che c'è oggi, è proprio il comportamento di questi ragazzi che lascia a desiderare, fa preoccupare e comporta un intervento incisivo sia da un punto di vista educativo sia da un punto di vista di esempio verso gli altri ragazzi, che non si possano lasciar contagiare da questi comportamenti. Quindi massima durezza, perché oggettivamente non ci possiamo permettere che nella scuola italiana si vedano casi come quelli che abbiamo visto a Lucca.
Grazie a Eugenio Giani, ed ora ascoltiamo invece le risposte che ci ha dato Fabio Rubino.
Studenti che diventano aguzzini dei propri compagni di scuola o che sconfinano per giunta fino a minacciare i professori, mentre una sorta di platea dei cellulari filma e diventa una sorta di cassa di risonanza mediatica. Ecco, i recenti gravi casi accaduti a Lucca o in tante altre città italiane alimentano il dibattito sul bullismo tra chi, per esempio, come scrive Michele Serra, pensa che questi comportamenti siano conseguenza del ceto sociale, o chi ha giusta ragione li analizza legandoli al rapporto con la famiglia, con i contesti sociali in cui vivono i giovani e con il rapporto con i professori. L'atteggiamento è sempre il classico: vessazioni, aggressioni fisiche e verbali. Ma il bullismo è stretto parente di altre terminologie a noi molto più familiari: il mobbing in ambito lavorativo, il nonnismo in ambito militare, il cyberbullismo in ambito internet. Qual è allora il modello di riferimento, la matrice di questi atteggiamenti? È il modello del maschio alfa, del superuomo, che deve vincere sempre e comunque sugli altri, sulla sopraffazione degli altri. Ecco perché la griglia culturale in questo caso è molto chiara, e occorre rompere questo sorta di schema, attraverso delle strategie mirate, studiate. Occorre che la scuola venga ripensata, che il docente non pensi di entrare in aula soltanto nello svolgimento del programma ministeriale, perché oggi la scuola ritorna ad essere un luogo dove l'educazione civica, l'educazione dei ragazzi è forse l'asse portante di un programma che deve essere sviluppato attraverso le varie materie. Ricorrere a sospensioni, pagelli o respingimenti non fa altro che peggiorare il fenomeno. Occorre mettere in atto delle strategie che consentano ai professori di intervenire in maniera adeguata a contenere e a trasformare questi fenomeni in una sorta di fenomeno al contrario, cioè non più il superuomo, non più il maschio alfa, ma una sorta di uomo ripensato nella collaborazione degli altri, che ripensi anche che l'anello debole della catena sia un punto di aggregazione, un punto di riferimento per creare cura e attenzione. Ecco, fino a che non riusciremo a fare questa sorta di cambio evolutivo, fenomeni come quello del bullismo saranno sempre più all'ordine del giorno.
Grazie anche a Fabio Rubino. Sentiamo ora invece cosa ci ha risposto Paolo Bartolozzi.
Le vicende dell'Istituto Tecnico Commerciale di Lucca, insieme ai tanti altri avvenimenti di bullismo che avvengono nella scuola italiana, dimostrano come la crisi di valori e di rispetto della persona ormai interessa l'intera società ed in primis la scuola. Una scuola, specie dopo le ultime riforme, dove il merito, l'educazione civica, sembrano non essere più le priorità formative. Basta vedere le assurde decisioni dell'abolizione del 7 in condotta e quella di far valutare i meriti economici e formativi da parte delle RSU, cioè i sindacati, sui professori stessi. È assurdo che chi vince un concorso per insegnare nella scuola non superi anche un test psicologico che verifichi la capacità di rapportarsi ad una classe e che si comporti come si è comportato quel professore in quel famoso video diffuso in rete, senza reagire ed informare il preside della grave situazione che si era determinata in quella classe medesima. Così come sarebbe importante ristabilire l'insegnamento già fin dalle elementari e nelle medie dell'educazione civica riguardante le norme di rispetto e di educazione nei confronti degli altri e in modo particolare delle autorità scolastiche. In questo momento credo che sia fondamentale reprimere severamente questi episodi di bullismo nella scuola che hanno, come detto da molti esperti, anche rilievi penali. E poi ovviamente interrogarsi su come le istituzioni scolastiche e il governo possano incidere per rimediare a questi fatti. Vi è certo la necessità di inserire nuove didattiche e nuovi metodi per dare ai nostri giovani, insieme alle famiglie, una formazione educativa e formativa diversa e migliore di quella attuale, che spesso non si rivela in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni sociali.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. Dopo Bartolozzi ascoltiamo le risposte di Giuseppe Matulli.
In una situazione molto diversa da quella attuale, ricordo, fra i ricordi della mia giovinezza, quindi in tempi molto lontani, che un insegnante incaricato dell'Università di Firenze andò dal preside della sua facoltà per dirgli che i ragazzi avevano buttato nell'aula una fialetta puzzolente. E quindi diceva al preside: signor preside, bisogna prendere provvedimenti. E il preside rispose in modo lapidario: ha perfettamente ragione, bisogna non rinnovarle l'incarico, dando cioè la colpa al professore che non riusciva a tenere la disciplina e a incutere rispetto ed avere autorità nei confronti degli studenti, rispetto ad una situazione che tendeva a incolpare gli studenti stessi. Forse si tratta di situazioni tanto lontane da poter fare un paragone con oggi, ma non c'è dubbio che un insegnante che sopporta un atteggiamento di questo genere, la prima cosa che deve fare, deve chiedersi dove è andato a finire uno dei requisiti fondamentali dell'insegnante, che è l'autorevolezza. Sono vere che non è l'autorità sancita dalle leggi o dai regolamenti o dalle regole interne alla classe, ma dal fatto che un insegnante deve incutere nei confronti dei suoi alunni un atteggiamento che è un atteggiamento delle persone che sanno di poter prendere da chi ascoltano cose che loro non conoscono. Se viene meno questo rapporto, viene meno tutto. In questa situazione, dunque, la impotenza degli insegnanti è prima di tutto una impotenza, quando c'è, legata alle capacità degli insegnanti medesimi. Poi si possono fare tanti altri ragionamenti che sono ugualmente giusti, cioè sul fatto che gli investimenti per la scuola stiano diminuendo, sul fatto che il ruolo sociale degli insegnanti sia diminuito per effetto del trattamento anche economico che spetta agli insegnanti. Sono tutte cose vere, ma sono cose che sono sempre state superate nella storia della scuola dall'autorevolezza che gli insegnanti hanno nei confronti degli studenti. Credo che ognuno di noi può fare riferimento al proprio passato, alle proprie esperienze brevi o lunghe che siano scolastiche, e trovare ugualmente sia esempi di autorevolezza che esempi di impotenza, ma legate alle qualità dell'insegnante medesimo. Molto diverso è il discorso dei genitori e del rapporto genitori-scuola. Anche qui forse si sa, si conoscono delle situazioni scolastiche in cui gli insegnanti riescono a, fra virgolette, far scuola anche ai genitori, cioè avere un rapporto con la famiglia che mette la scuola a fianco della famiglia, che rende evidente alla famiglia che ci sono delle cose da fare che la scuola può anche fare, qualche volta ricevendone dei grandi riconoscimenti. Ma se non c'è questo tipo di autorevolezza nei confronti degli alunni, molto difficilmente si avrà un'autorevolezza nei confronti delle famiglie, e quindi sarà difficile portare avanti quella collaborazione fra scuola e famiglia che invece aveva caratterizzato l'esperienza di alcune generazioni fa. È dunque un problema che riguarda contemporaneamente sia il costume, sia il degrado delle famiglie nei confronti della istituzione scolastica, ma sia anche la caduta, quando c'è, di professionalità. L'esempio specifico di Carrara è clamoroso, cioè un insegnante che accetta per un intero anno di essere trattato, come è stato messo nel video, è una persona, dispiace dirlo, che si è assunta la buona parte della colpa di quanto è successo. Questo senza volere scagionare, per carità, i bulli della scuola e compagnia bella. Però il dato è questo, che chi si assume l'onere di far scuola deve sapere che non è un ripiego, è una professione, una delle professioni non solo più difficili, ma soprattutto più delicate per il futuro del paese.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Chiudiamo il cerchio con le risposte di Paolo Cocchi.
Le immagini che abbiamo potuto vedere sui social, su YouTube, del professore Di Lucca bullizzato dagli studenti sono veramente agghiaccianti, anche se non bisogna cadere vittima appunto della suggestione dei social, di immagini che sono estrapolate da un contesto, però appare chiaramente la totale perdita di controllo, la prepotenza, questa incredibile sfacciataggine che ragazzini di 15, 16, 17 anni usano nei confronti di un uomo di 64 che è il loro professore e che dovrebbe essere oggetto di quantomeno di rispetto. Naturalmente è anche molto grave che questo episodio non sia stato denunciato al suo sorgere. Pare che questi episodi si ripetessero a tale edizione dell'anno, e solo il protagonismo, diciamo, la mania di grandezza di questi ragazzini che hanno postato poi, come spesso succede, sui social questi filmati, ha portato allo smascheramento, allo svelamento di questa situazione, certamente ai limiti della legalità, tant'è che il preside, c'è stata poi una reazione, giustamente il preside ha deciso anche di denunciare questi episodi per quello che sono, episodi di violenza che debbono essere perseguiti per legge. Certamente nessuno rimpiange la vecchia scuola autoritaria, quella prima del 68 per intenderci, dove il potere dei professori non era intangibile, era unidirezionale, dove gli studenti non avevano voce, dove i giovani non erano riconosciuti per quello che erano, come soggetti dotati di un pensiero, di diritti, di desideri, no? Ma erano soltanto, diciamo così, oggetti da plasmare, se necessario anche con la forza. Nessuno rimpiange quella scuola, ma certo questa scuola priva di autorità, priva di ascendente nei confronti degli studenti, studenti che spesso sono protetti dalle famiglie, le quali si pongono in posizione rivendicativa nei confronti dell'istituzione scolastica, perché anche presso le famiglie l'istituzione scolastica è in declino e in qualche modo non si riconosce il principio del rispetto delle istituzioni. Ebbene, nemmeno questa scuola, è evidente, può funzionare, perché non forma cittadini e poi alla fine non è nemmeno utile, è sempre meno utile per entrare nel mondo del lavoro. Penso ci sia spesso una lettura della libertà personale, che travalica nell'irresponsabilità, quando non direttamente nell'illegalità. Penso che la libertà sia un valore naturalmente importante, ma non può essere l'unico valore che tiene insieme una società. Veniamo da 30 anni in cui solo i valori individuali, solo i valori della libertà individuale sono stati osannati, sono stati propagandati in ogni momento, in ogni luogo del vivere sociale. Penso che dobbiamo invece ritornare a pensare all'individuo come a un centro di relazioni sociali, dove naturalmente accanto ai diritti e alla libertà ci sono anche i doveri, le responsabilità, e quando occorre, uso una parola forte, l'obbedienza.
Grazie anche a Paolo Cocchi. La puntata di questa settimana della Rosa dei Venti, dedicata al bullismo nei confronti dei professori da parte di alcuni ragazzi di una scuola media superiore di Lucca, termina qui. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
La Rosa dei Venti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.